Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues e jazz, carcere rap. La nostra storia di oggi è una storia interamente romana. Partiamo però da Bologna. Siamo in un locale, siamo nell'anno 1992.
Il 26 settembre del 1992, in un locale di Bologna, si sta tenendo un concerto. A un certo punto, il frontman del gruppo invita un uomo dal pubblico a salire sul palco. Alle 11 deve ritornare dentro, spiega, come tutte le sere. Poi si corregge. Tutte le sere alle 9, oggi gli hanno dato un permesso di 2 ore.
Quell'uomo è un detenuto in regime di semilibertà. Significa che durante il giorno può uscire dal carcere per svolgere delle attività, ma alla sera deve far rientro in cella. È in semilibertà dall'estate del 1988, dopo aver scontato quasi 21 anni di prigione, in giro per molte carceri d'Italia. Era stato arrestato il 3 ottobre 1967.
Era nato in Puglia, a Castellaneta, il paese di Rodolfo Valentino, nel 1938. Anni difficili, di povertà e di fame, anni di emigrazione di massa. Guerra e fascismo avevano segnato drammaticamente il sud Italia, soprattutto nelle campagne. Lui proviene da una famiglia contadina. Il padre abbandona la famiglia per un'altra donna. In un paese come Castellaneta, un evento simile non passa inosservato. Il ragazzo sente addosso il peso di un disonore di cui non ha colpa.
La madre emigra a Torino e lui la raggiunge all'età di 13 anni, dopo aver vissuto per qualche tempo in una sorta di orfanotrofio. Qui inizierà a frequentare la sezione del Partito Comunista Italiano, dedicata ad Antonio Banfo, operaio della Fiat comunista, partigiano, ucciso il 18 aprile del 1945, a una sola settimana dalla sognata liberazione. Diviene un militante della FGC, la Federazione Giovanile Comunista Italiana, e poi del PC. Lavora come fioraio ambulante, lavora in fabbrica, ma presto le sue idee rivoluzionarie si scontrano con le scelte del partito. In molti gruppi a sinistra si teme che la svolta istituzionale del PC possa significare un tradimento della resistenza e dei suoi eroi morti. Opta per la via della criminalità rivoluzionaria. Insieme ad altri compagni di quella che viene chiamata la Banda Cavallero, si dedica alle rapine. Il denaro deve finanziare le spinte rivoluzionarie e sostenere i movimenti anticolonialisti del sud del mondo. Loro li chiamano espropri proletari. La polizia e la magistratura parleranno invece di reati contro il patrimonio.
La prima rapina la compiono nel 1959. Rapinavamo le banche, racconterà. Eravamo diventati professionisti, non sbagliavamo un colpo. Sapevamo di avere 4 minuti di vantaggio sulla polizia. Allora esistevano già degli allarmi con le centrali, ma la polizia faceva sempre un giro strano prima di arrivare. Se c'era una delle pattuglie nella zona dove noi eravamo in azione, al segnale di allarme erano obbligati a passare prima dalla questura. Poi finì. Al 25esimo colpo finì.
Il 25esimo colpo avvenne il 25 settembre del 1967 a Milano. Il colpo era preparato alla perfezione, ma qualcosa andò storto. L'inseguimento e la sparatoria tra la folla terrorizzerà la città per circa mezz'ora. 4 passanti perderanno la vita. Nei giorni successivi centinaia di poliziotti e carabinieri andranno alla loro ricerca. Sono braccati fino al giorno dell'arresto, il 3 di ottobre.
Lui viene portato a San Vittore, dove per 7 mesi viene lasciato in isolamento, senza contatti con anima viva. Non sa nulla del mondo, scoprirà solo in seguito che Che Guevara è morto in quei primi giorni. Nel giugno 1968 inizia il processo che in poco più di un mese lo condanna all'ergastolo. In quel periodo, al grido di «basta coi codici fascisti», l'uomo guida il suo primo ammutinamento di detenuti. In più di 1000 provenienti da 3 diversi raggi del carcere si accordano per non fare rientro dall'ora d'aria. Restano in cortile a battere ritmicamente le inferriate con i mattoni estirpati dal pavimento. L'impatto è fortissimo. Gli agenti sono costernati.
Da dentro il carcere continuerà a essere vicino alle ondate rivoluzionarie che si susseguono in Italia, parteciperà alle lotte contro le condizioni di vita inumane nelle carceri, userà il tempo del carcere anche per leggere, studiare e scrivere bellissime poesie, poi tradotte in tante lingue. La libertà arriverà il 21 gennaio del 2000, morirà a Bologna nel 2021 all'età di 82 anni, quell'uomo si chiamava Sante Notar Nicola. La canzone che quel gruppo cantò quella sera a Bologna con Notar Nicola su quel palco è quella che ci andiamo ad ascoltare. Questa è Omaggio a Sante, loro sono gli Assalti Frontali.
Spiega al giudice la storia.
È arrestato.
Arrestato per la vita. 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni. Passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra.
È colpa vostra!
Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte. Sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa vi è mutato. Potrei uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio.
Troppo!
Troppo da difendere. Tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere, troppo!
Troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire di prigione, ma non è obbligatorio!
Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle, denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, mentre dentro i divisori,
vetri infranti nei colloqui,
e la posta che è sottratta, censurata, poi la fame, fame alla sinara, e il compagno che va via con la testa,
via con la testa, via con la testa,
divisioni, rotture, ci doveva rafforzare, pugni chiusi nei processi, ritirate, tradimenti, tanti odi e poi isolati, mentre conti i giorni invece se ne vanno mesi, anni e i silenzi.
Troppo!
Troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo!
Troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Il mio avvocato a fianco scalpita, scalpita agitato, ma comunque mi sostiene, capisce, i giudici parlottano tra loro, sì, e poi dicono:
Lei uscirà,
sua moglie è già in viaggio da Bologna, sta arrivando tra 6 ore.
Ancora!
6 ore sarei uscito, 6 ore per prepararmi foto, lettere, la sacca di saluti. I saluti ai compagni di 21 anni, fatti tutti tuffiato ed ora poco, troppo poco tempo, già soltanto poche ore sarei uscito.
Lei uscirà.
Vertigine, cuore leggero, riso trattenuto a stento, tante cose alle mie spalle, i compagni,
troppi,
ancora imprigionati,
mai,
vi scorderò, mi dicono sta in forma, questi miei compagni vanno amati, giovani, generosi, questi compagni vanno amati,
rispettati, liberati!
We'll be right back.
Omaggio a Sante, questo brano dedicato a Sante Notar Nicola non è in realtà firmato dagli Assalti Frontali, bensì dalla Onda Rossa Posse, il collettivo musicale romano sulle cui ceneri nasceranno gli Assalti Frontali. La canzone la trovate nell'EP Batti il tuo tempo, uscito nel giugno 1990, è uno dei primi dischi hip hop italiani in assoluto. La canzone che dà il titolo all'album era nei mesi precedenti divenuta la colonna sonora del movimento studentesco della Pantera, che aveva occupato varie università in giro per l'Italia. Militant A, il cui vero nome è Luca Mascini, è il principale elemento di continuità tra l'Onda Rossa Posse e gli Assalti Frontali, leader indiscusso del gruppo. La Onda Rossa Posse è legata a Radio Onda Rossa, emittente radiofonica che si trova in Via dei Volsci, nel quartiere romano di San Lorenzo, e che era legata ad Autonomia Operaia. È colpa vostra, canta nel brano che abbiamo appena ascoltato. Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo. Per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa lì è mutato. Potrei uscire di prigione, sì, ma non è obbligatorio. Ecco, non è mai stato obbligatorio che Sante uscisse di prigione. Quando nel 1976 Giovanni Falcone, allora giudice di sorveglianza, fu sequestrato per alcune ore da un detenuto nel carcere di Favignana e Notar Nicola mediò per la sua liberazione, il direttore della prigione gli parlò di un encomio che avrebbe potuto portarlo alla libertà. «No, sarà la rivoluzione a liberarmi», rispose lui. Quando incontriamo Sante Notar Nicola su quel palco, il 26 settembre 1992, insieme agli Assalti Frontali, mancano un po' più di 8 anni all'uscita definitiva dal carcere. La contestazione è cambiata, dentro e fuori, sono gli anni dell'hip hop politico, cantato nei centri sociali occupati, luoghi vivi e pieni di cultura anticonformista della società giovanile. Gli Assalti Frontali resteranno come una voce fondamentale e duratura dell'hip hop italiano fino a oggi. Sono 9 gli album in studio pubblicati, l'ultimo, Courage, è del 2022. Un paio di anni prima, nell'ottobre 2020, Paul G, che a fianco di Militant A fin dagli esordi, era stato arrestato dopo che gli furono trovati a casa 6 kg tra hashish e marijuana. Verrà arrestato di nuovo nel settembre dell'anno successivo, in seguito a un nuovo controllo. Su Instagram si difende prendendosela con quelle voci giornalistiche calunniose che hanno approfittato della sua vicenda per attaccare gli amici e compagni di musica. Gli assalti nulla c'entrano in questa storia che riguarda esclusivamente la mia personale difficile sopravvivenza negli ultimi mesi. Quando si sta con l'acqua alla gola si prendono rischi e decisioni dei quali mi assumo l'esclusiva responsabilità. In seguito Militant A, ricordando quegli eventi, affermerà al proposito: ciò che ci ha fatto male è stato vedere Paul G sbattuto in prima pagina sui giornali come fosse il capo dei gangster, con una rilevanza data agli Assalti Frontali, la band, che magari ce l'avessero data così in tutti questi anni. E ci ha fatto male anche perché da tempo lavoriamo come arte educatori nelle scuole. Parlerà anche del referendum promosso da molte associazioni impegnate sul tema delle libertà civili e diretto a depenalizzare ogni forma di possesso di droghe leggere. Dirà che è stato scippato a tanta gente che lo avrebbe voluto. Infatti, agli inizi del 2022 la Corte Costituzionale lo aveva ritenuto inammissibile per ragioni procedurali. Il mondo del rap italiano di tutte le generazioni si è sempre esposto senza ambiguità a favore della legalizzazione della cannabis, mettendo senza indugio la propria faccia in campagne organizzate dalla società civile. Il primo album in studio degli Assalti Frontali è del 1992, il titolo è Terra di Nessuno. Ci troviamo tra l'altro una poesia di Sante Notar Nicola dal titolo La nostalgia e la memoria. Da Terra di Nessuno noi ci ascoltiamo Gocce di sole.
Ho guardato sempre in faccia quello che era vero per andare avanti e ricominciare, ricominciare da zero, da zero. Ricominceremo insieme in un'ora fredda come il vento che porta la neve. Quando quando ti sembra di non vedere la fine e ti chiedi come fai a non perdere la testa. Quando ti sembra di non conoscere più il posto dove stai e ti chiedi come fai a non affondare in un'ora come questa. Ora vieni, vieni vicino.
Vieni vicino, per oggi siamo una guida. Queste non sono favole, penso resti un'amica. Un valore vero, fatti non parole, non proclami. Non potete fermarmi, sono fatti reali. È una di noi, perché una di noi è una legge di natura che dirti che vuoi. Ora muovo un passo il nostro coraggio, non torna a mani vuote al mio villaggio. La nostra vita contro quella di chissà, solidarietà contro tante falsità. Ed anche quante stecche ora sento lì fuori, avidi sorrisi per realtà davanti. A noi invece piace pensare al tutto, a noi senza macchinone poi non è così brutto. Forse io non sono, tu non sei, ma so che sei una di noi.
Uno di noi, perché uno di noi non è una favola, è uno di noi. Una di noi, perché una di noi forse è una favola, è una di noi. Uno di noi, una di noi.
Il tempo passa e guarda cosa ci lascia, pensaci. Non sono solo immagini, quanti di noi respinti hanno già perso i loro istinti nel mezzo invisibili di spalle al muro. Davanti il presente spacciato come l'unico futuro. Ma vedi, io so che quello che abbiamo è solo quello che noi ci siamo presi. E tu sei così speciale, vederti lasciarti andare è un delitto tale. Un'altra notte diventa mattina, per istinto ti cerco. Non vorrò niente in cambio se non vederti splendere come una goccia di sole.
C'è chi si perde perché non ci ha mai creduto e non ci crede. Come scusa dice quando avrai 30 anni è normale. Continua ad invecchiare, sono veramente certo. Sono Castro, ex, e ancora mi diverto. La musica è importante, è un colore della vita. Colonna sonora del battito di strada. Che il vento e la sabbia non annebbino la mira. L'essere uniti è un'arma calibrata.
Odio e amore degli anni hanno invaso il mio cuore. Sarà forse per questo che disprezzo chi lo invade di paure. Chi ha il cuore pieno di scorpioni, interessi, pregiudizi così bassi che sono vergogne antiche come le montagne. Sarà, sarà che confondo il mezzo con il fine per andare avanti. Ma non ho mai ceduto senza battermi, anche se nel tempo dato ho avuto e imparato a convincermi che questo non è il mondo dei pari, ma il regno dei dispari.
Resisti giorno dopo giorno, fondo nel viaggio non c'è molto da scegliere.
O ti batti o ti fai battere. Forse io non sono, tu non sei, ma so che sei uno, uno di noi.
Uno di noi, perché uno di noi.
Gocce di sole, siamo con gli Assalti Frontali in questa puntata di J-Louse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, studio con me come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso con noi a J-Louse Rock abbiamo voluto avere il protagonista assoluto della storia di oggi, ovvero Militant A. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di J-Louse Rock. Militant A, ovvero Luca Mascini, grande e lunga storia quella degli Assalti Frontali e ancora più indietro nel tempo quella della Onda Rossa Posse, una storia più che trentennale. Ti senti un po' il padre dell'hip hop italiano?
Ciao Patrizio, ciao Susanna e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Dire che sono il papà, il padre dell'hip hop italiano non lo so, è un modo di vedere la cosa. Per quanto mi riguarda, mi considero che sono stato fortunato di aver avuto l'occasione di partecipare a un movimento che è stato negli anni Ottanta, in cui l'hip hop e il rap sono stati un movimento rivoluzionario di strada, creativo, artistico, e che ha fatto sì che i ragazzi poi si esprimessero con questo linguaggio per difendersi dalla società, dalla violenza della società, per fare comunità, per potersi esprimere, per poter prendere parola, per divertirsi. È stato un momento di grandissima energia che io ho percepito, che veniva appunto dall'altra parte dell'oceano. E in Italia ancora praticamente non c'era nessuno che faceva il rap in italiano, quantomeno con il testo in italiano. E l'esigenza che sentivo di trovare dei nuovi mezzi di comunicazione per parlarci, per raccontare le nostre cose, mi ha portato ad avvicinarmi appunto a questo linguaggio, ma soprattutto a capire che c'era bisogno di farlo in italiano. Ho cominciato a fare i primi esperimenti di rap in italiano a Radio Onda Rossa e poi da lì è decollato tutto quanto con il movimento della Pantera. Penso che è stata una delle occasioni della mia vita Dopodiché sì, ci sono stati tanti figli, tante filiazioni, diciamo, nella genealogia del rap italiano. Ma sai come funziona qui? Tante volte i figli si considerano sempre magari orfani, senza padri, e quindi vanno avanti per la loro strada. Ed è bello pure vederli, questi figli che vanno per la loro strada, magari manco ti salutano quando ti vedono.
Torniamo alle radici, che erano radici sociali, politiche, per certi versi rivoluzionarie. Una storia che avvicina a quella nobile del primo rap degli anni Ottanta, quella USA. Chi sono stati i vostri modelli? Bah, così lo dico, hanno contato più Africa Bambaata o i Public Enemy?
Ma per noi all'inizio Africa Bambaata e tutto il movimento della Zulu Nation, ma tutti i primi pionieri dell'hip hop, Grandmaster Flash, tutto i New Glues, sono stati comunque una grande botta di energia, eravamo veramente attratti, quindi loro sono venuti per primi. Poi è arrivato l'importanza, noi diciamo, sentendo loro, cercavamo anche le storie, le incredibili storie sociali che c'erano dietro di riscatto, che trasmetteva questo movimento. Dopodiché sono venuti quelli col testo più articolato, come appunto anche i Public Enemy, che ci hanno dato un'ulteriore spinta, che poi ci hanno veramente spinto a farlo anche a noi. Mi ricordo in particolare una volta che vennero i Public Enemy a Roma e noi li abbiamo incontrati, era l'87, e noi praticamente subito dopo abbiamo cominciato a fare le prime rime in italiano a Radio Onda Rossa.
Parte della vostra storia erano i centri sociali, luoghi di promozione, di produzione di cultura. Cosa sono stati, te lo chiedo a te, i centri sociali per la società italiana, e oggi hanno, secondo te, ancora una funzione politica e culturale?
I centri sociali sono stati la nostra casa, la casa che ci siamo anche costruiti con le nostre mani. Praticamente noi una delle cose che dicevamo, appunto, quello che abbiamo e quello che ci siamo presi, e quello che ci siamo presi è solo una piccola parte di quello di cui abbiamo bisogno. È stato un bisogno, i centri sociali, un bisogno sociale molto diffuso negli anni 80, e primi anni 90 in tutta Italia. È stato bellissimo perché è diventato un movimento che permetteva a tanti ragazzi, anche diversi, di incontrarsi. Era un movimento pre-politico, post-politico già, però non era prettamente un collettivo politico che si incontrava, ma appunto ragazzi che magari amavano la musica, che volevano trascorrere il pomeriggio in un certo modo, invece quelli che si erano più impegnati politicamente, chi amava il cinema, chi voleva fare il teatro. Ed è stato bello perché ci siamo presi cura, ma cosa che ancora funziona, certo con un meno impatto di innovazione all'interno dei quartieri. Ci siamo presi cura di pezzi del quartiere, di quartieri di periferia che magari erano abbandonati e che non avevano luoghi di incontro, luoghi di socialità, e quindi è stato un modo di prendersi cura del territorio, del quartiere, di prenderci anche delle responsabilità all'interno della città. Abbiamo aperto, è stato un modo di aprire gli spazi, luoghi di libertà poi, dove tanti artisti potevano provare per la prima volta le loro cose, quindi fare i concerti. Noi stessi abbiamo fatto i nostri primi concerti lì, in qualche modo è stata questa generazione degli anni 80 che invece di andare a vedere i concerti a pagamento, i grandi concerti che venivano, abbiamo cominciato a cantare la nostra canzone, a fare i nostri concerti, a rappresentarci anche artisticamente, e i centri sociali sono stato il luogo dove abbiamo potuto farlo. Erano luoghi di libertà per tanti anni. Quasi tutti gli artisti che si sono espressi in Italia hanno mosso i loro passi dentro i centri sociali, perché erano luoghi dove ti potevi esprimere liberamente, mentre nel mercato sei molto più vincolato a quello che rendi, quindi se non rendi non funzioni, vieni messo da parte, quindi non c'è sperimentazione. Non c'è possibilità di sperimentazione nel mercato, perché se non va bene sei fottuto. Mentre nel centro sociale potevi sperimentare, quindi sono stati luoghi di grossa sperimentazione e innovazione, hanno mandato avanti proprio la creatività in Italia, E questa è una cosa che è stato come un grandissimo corso di aggiornamento. Dopodiché il modello, tra virgolette, centro sociale si è diffuso un po' in tutta la città. Oltretutto il centro sociale era un momento di rottura anche con la legalità, perché comunque si occupava un posto senza permessi e quindi arrivavano la polizia, i carabinieri, la politica, ci si schierava, era giusto o non giusto. Comunque una generazione è cresciuta veramente, cioè ti faceva crescere questo fatto di scontrarti con l'istituzione in cui non ci riconoscevamo, e praticamente noi, prendendo questi posti, però creavamo una nuova istituzione, una nuova rivoluzione dentro l'istituzione. Noi ancora oggi siamo nei centri sociali, facciamo tantissimi concerti e incontriamo un sacco di ragazzi. I centri sociali sicuramente hanno perso magari una loro centralità nelle città, sia perché diciamo il periodo delle occupazioni è finito, quindi della rottura di quell'ordine e della creazione di una nuova società, quella è un po' finita, e quindi piano piano hanno portato delle nuove esigenze. Ci stanno tante generazioni che si sono succedute nei centri sociali, molte magari non hanno proprio nemmeno partecipato alle prime occupazioni, non sanno che cosa ha significato, quindi si sono perse magari piano piano delle cose, però sono sempre dei luoghi che è importante difendere, tutelare, perché sono centri di aggregazione che esprimono dei valori forti in un mondo che tende ad azzerare tutto, a creare veramente il vuoto, e poi resta soltanto che cosa? Il centro, il commercio, il centro commerciale, la merce, il vuoto che attanaglia un po' questa società, che è pure quello che purtroppo invade tutti gli elementi delle nuove generazioni, anche quelle delle vecchie.
A Bologna nel 92, in un mitico concerto degli Assalti, vi siete abbracciati con Sante Notar Nicola, e la sua poesia, la nostalgia e la memoria è diventata una traccia di terra di nessuno. Che ha significato Sante Notar Nicola per voi? E che significato ha avuto per voi la sua storia di carceri speciali, repressioni, violenze?
Sante Notar Nicola è stato un grandissimo compagno che per noi ha avuto un ruolo importante, perché è stato un bandito, un politico, ma anche, tanti lo ricordano per questo, un poeta che scriveva delle poesie e dava un punto di vista completamente diverso rispetto a tantissimi altri che magari cercavano di raccontare il carcere da un punto di vista politico. Per noi che stavamo crescendo negli anni Ottanta, anche come compagni, come artisti, leggere le poesie di Sante Notar Nicola che venivano dal carcere ci apriva il cuore, ci apriva lo sguardo, l'immaginazione, magari molto più che leggerci un volantino, un documento, un libro anche. Per cui quando uscivano queste riviste noi andavamo subito a vedere in copertina se c'era Sante Notar Nicola, la prendevamo, leggevamo le sue poesie, e poi una volta abbiamo tradotto una poesia in un testo rap senza nemmeno chiederglielo, e quando lui è uscito di prigione eravamo pure un po' a disagio, perché diciamo mo chissà se lui la legge e se la sente e se la prende. Invece ci mandò un biglietto in cui ci disse che ci voleva incontrare, noi siamo andati a incontrarlo, da lì è nata una relazione con una persona stupenda che ci manca e che ha avuto sempre uno sguardo molto profondo sul fatto, sulla realtà, e per niente nostalgico, anche se poi ha fatto delle bellissime poesie anche sulla sua storia, tra cui appunto La nostalgia, La memoria, che è finita in un disco di Assalti frontali.
Tu hai avuto parole molto belle nel commentare l'arresto di Pol G. Hai rivendicato il vostro essere attori critici del sistema, hai rivendicato anche le esperienze di arte educatori, di calcio sociale, contro le stereotipizzazioni e i manicheismi della macchina repressiva, che è spesso anche macchina del fango. Ne vogliamo un momento riparlare adesso?
Ma quando c'è stato l'arresto di Pol G, me lo ricordo perché bene, chiaramente, stavo a Centocelle in una piazza delle Gardenie, e giravo in tondo, mi arrivavano 100 messaggi e sono andato a vedere, appunto, sparato in prima pagina, l'arresto di cantanti di Assalti Frontali. Poi sembrava chissà che cosa, poi vabbè, chiaramente era per, solo per marijuana. Lì per lì non sapevo bene come rispondere, perché poi quando si mette in moto questo meccanismo infernale per cui ti sbattono dappertutto, poi un po' per fare i click, un po' perché li abbiamo beccati, e poi chissà che cos'era. Poi fondamentalmente una grande mistificazione ci stava dietro, perché si lanciava il fatto del cantante, vabbè. E comunque penso che la cosa più importante era rispondere veramente con la sincerità, con il cuore, cosa che abbiamo fatto, esprimendo solidarietà al nostro fratello e dicendo appunto tutto quello che è il percorso che sempre abbiamo avuto noi nei confronti dell'erba, del fumo, della liberalizzazione, dell'inutilità del carcere, del vantaggio poi di tutto il sistema criminale rispetto al proibizionismo. E chiaramente è una lotta gigantesca, perché poi sì, il fatto che tanti rapper oggi e ragazzi poi si fanno le canne, le cantano nelle loro canzoni, però poi non capiscono magari l'importanza di rimetterlo dentro un discorso più generale di liberalizzazione, di referendum, cosa che ad esempio in tante parti del mondo si fa, mentre da noi è stato impedito, e che quindi si potrebbero fare dei passaggi più avanti che ci renderebbero tutti più liberi, ci renderebbero meno ricattabili, meno con le spalle al muro rispetto a certi passaggi. E quindi penso che sono le cose della vita, poi vanno riportate nelle canzoni, e le canzoni vanno cercate di innalzare magari anche a dei livelli più politici, che possono contribuire al bene di tutti quanti. Io penso che comunque nel corso della vita di ogni artista poi bisogna vedere, sì, si fanno delle belle canzoni, ma poi si fanno anche dei gesti che vengono ricordati. Ogni artista viene ricordato anche per il suo contributo ai miglioramenti della realtà, e noi abbiamo cercato di fare questo anche con la situazione di Paolo, di Polgì, quando è successa, cioè l'arresto per detenzione, insomma, di un quantitativo di marijuana.
Voi avete dedicato una canzone a Simonetta Salacone, indimenticata preside dell'istituto Iqbal Masih, intitolato al bimbo pakistano, simbolo della lotta contro il lavoro minorile, insomma, una scuola che è stata famosa per il suo modello inclusivo. E ce ne parli, per favore.
Io comunque negli ultimi 10 anni una delle cose, la cosa più bella forse che ho fatto è stata quella di fare il rap nelle scuole, grazie a Simonetta Salacone, la dirigente della scuola Iqbal Masih al Casilino, che mi ha visto che facevo rap nella strada, mi ha detto: ma perché non vieni dentro scuola? È stata una grandissima occasione, forse la seconda grande occasione della mia vita, dopo quella di aver partecipato appunto negli anni 80 al movimento iniziale dell'hip hop, che mi ha fatto entrare dentro una scuola, che mi ha incluso, che mi ha fatto vedere quanto bisogno c'è nelle scuole di una didattica diversa, perché oggi nelle scuole avviene quello che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, cioè che 8 milioni di ragazzi che ogni giorno entrano a scuola, poi entrano a scuola con la sensazione di entrare dentro una prigione, e con la sensazione di odiarla questa scuola, quando poi la scuola è la conquista di 200 anni di lotte, la scuola pubblica, laica e solidale, che dovrebbe trasformare appunto i ragazzi in cittadini. È la nostra grande occasione, l'occasione collettiva di tutti quanti di formarsi, di formare una coscienza critica, un pensiero critico, cosa che invece nella scuola, la scuola oggi non fa, purtroppo, quantomeno non riesce a fare, e per questo è in grande crisi. E sicuramente l'arte, il rap aiuta. A me spesso mi mandano nelle classi più difficili, dove i ragazzi non vogliono sapere niente e considerano merda tutto quello che gli viene trasmesso dagli adulti, mentre con il rap, con il linguaggio del rap, si creano dei bellissimi ponti e si dà la possibilità di raccontarsi. Questa è la cosa sicuramente che mi è piaciuta di più negli ultimi anni del rap, questo contatto con le nuove generazioni attraverso i laboratori rap, che ho raccontato nel mio ultimo libro Cambiare il mondo con il rap.
Nelle interviste c'è sempre la domanda sui progetti futuri, e quindi ti chiedo, parliamone anche noi, che progetti avete?
Per quanto riguarda i progetti futuri, stiamo lavorando adesso al nuovo album, che uscirà nei prossimi mesi. È un momento abbastanza critico in cui abbiamo pensato appunto che era importante far uscire un nuovo album di Assalti, quindi è uscito abbastanza dal cuore in questi mesi, certamente per il ruolo dettato sicuramente tanto dall'impotenza nel vedere quello che sta succedendo nel mondo, la guerra in Palestina, la guerra a Gaza, l'orizzonte che sembra molto oscurato del nostro futuro, e quindi un po' questa cappa che c'è in generale, cercare di raccontare quello che vediamo, quello che pensiamo, essere comunque, continuare a essere un punto di riferimento artistico e culturale nella scena italiana.
Grazie Militant A per essere stato con noi oggi qui a Jailhouse Rock.
Io un grande saluto a voi, grazie di avermi dato la parola e un abbraccio alla trasmissione. Dai.
Militant A, questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto con lui qui a Jailhouse Rock.
Nel 1999 esce Banditi, terzo album in studio degli Assalti Frontali, da cui ci ascoltiamo Va tutto bene.
Io ero paziente, ero concentrato sui dettagli e salvavo la mia vita come cane di paglia, la sua storia antica, una spirale a girare tra il mio senso di colpa universale e tu che mi confondi le idee che voglio chiare. Ora lascio andarmi fuori, lascio tutto fuori, la tranquillità dei ruoli, la via lattea degli errori. Quando cresci insieme capita di essere crudele e ferire le persone a cui vuoi bene, e va bene, vedi come viene l'adattamento, non è il tempo per andare al passo del più lento. Per me è stato sul serio, ti volevo, non chiedevo altro che di essere dov'ero. Ora sono il pazzo che me, lo spietato con me. Se fossi più sicuro di me, non andrei a sanguinare la mia bocca, una mattanza su un pugno di ragazzi pazzi di speranza. Non è un addio, sei un fratello che ti vuole bene, quello sono io. Un nuovo giorno nasce blu come la sorte. Io inseguo i miei fantasmi e ti abbraccerò due volte. Uno è per l'amore, uno per la forza. Perderò la strada e troverò la mia salvezza. Staccarsi non è facile per niente, ma va bene. Il mondo sconosciuto, il mondo che mi appartiene. L'importante è non dimenticarsi nella notte. Conosco l'abbandono, la morte di un amante. Ogni volta è una violenza, e ogni volta che saprò di te, fare i conti anche con la mia esistenza. Dimentico di tutto il tuo male, spingo ancora come un'onda nel mare. E così sono un uomo ancora intero, sono come un veggente volo, nel sonno mi divoro. Ora so, ripartirò, sento dentro la pace che calma e più nessuna voce che parla. Ferito, questo almeno l'ho capito, se non va può anche andare, ma non all'infinito. Ritorno nel livello più basso, da solo mi addormento nell'ottavo piano di un palazzo. La rabbia la conosco, ma vola via presto, dovrei almeno soffrire per alzarmi, ma non soffro. Ora sono il pazzo che me, lo spietato con me.
Va tutto bene ancora con gli Assalti Frontali qui a Jailhouse Rock, che adesso entra in carcere. Arriva il giornale radio dal carcere come ogni settimana. Da Re Bibbia abbiamo una lettera piuttosto inquietante, da Bollate, dal reparto femminile. Un servizio sulle detenute psichiatriche, ovvero le detenute portatrici di disagio psichico. L'apertura del pezzo è la lettura di un articolo che una attuale detenuta di Bollate aveva scritto, ma quando era a San Vittore. Ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Ieri ho ricevuto una lettera allarmante da Filippo, che era detenuto qui a Re Bibbia. Caro Fabio, spero che tu stia bene. Non posso dire la stessa cosa per me, perché il DAP mi ha fatto trasferire in un carcere desolante. Sono in cella in 6, non esiste nessun lavoro, si ozia dalla mattina alla sera. Ho dovuto interrompere gli studi non laureandomi per la seconda volta, a pochi esami dalla fine. Mi hanno fatto ritornare indietro di 30 anni. In questo carcere sono la maggior parte ergastolani, come me, da 40 anni chiusi senza mai usufruire di nessun beneficio. Puoi capire il mio umore. La casa di reclusione di Rossano sembra un carcere del Medioevo. Dopo quello che ho dato e dimostrato con tutta la sintesi trattamentale positiva, mi trovo sbattuto in un carcere che non fa altro che regredire l'opera trattamentale. Pazienza, vuol dire che la mia vita è finita. Mi viene voglia di lasciare questo mondo, sono troppo demoralizzato. Caro Fabio, mi hanno rovinato, non so cosa fare, mi viene voglia di suicidarmi. Mi avevano assicurato che era tutto a posto, mi hanno illuso. Fabio, amico mio, non mi abbandonare. Re Bibbia, reparto G8, Fabio Falbo.
La domandina, il dottor House, il signor Martini. Dopo la prima notte, una notte di incubi in cui hai dovuto fare i conti con i fantasmi del tuo inconscio, ti alzi e ti guardi intorno smarrito, poi ti informi col tuo compagno di cella per questa o quella necessità quotidiana. Ti dirà che devi fare una domandina, sì, avete capito bene, domandina, indicando la stanza di appartenenza, attenzione, stanza e non cella, ovvero quello spazio dove sei ristretto in 6 con accanto pochi altri metri quadri, dove si cucina e si defeca anche. Poi ti chiameranno per una sorta di visita medica. Troverai un dottore, accompagnato da un'infermiera ruvida, nei modi, con lo stile tipico di un RSA, di quelle che si leggono sulla cronaca dei giornali. Lui, il dottore, non è esattamente il geniale dottor House della famosa serie televisiva. Poche domande di rito, su malattie pregresse e disturbi vari. Il dottore ti vede ma non ti guarda, ti sente ma non ti ascolta, scrive chino sulla cartella medica. Poi si alza, ti chiede di togliere la maglietta, una palpata sullo sterno, pochi secondi e tutto finisce lì. Stavo meglio prima, direbbero a Roma. Rientri in cella, la stanza per intenderci, e chiedi agli altri come fare per occupare il tempo, magari lavorando come scopino. Fare le pulizie, insomma. Ti dicono di fare l'ennesima domandina. Per dirla in breve, vivi e subisci tutta una serie di trappole e trappolette cognitive disseminate lungo il tuo percorso detentivo, a cominciare dall'uso ridondante di diminutivi linguistici, tanto per citarne un altro, lo spesino. Mentre cammini in corridoio, noti un detenuto vicino di cella che cammina instancabilmente su e giù. Sembra che parli da solo. Qualcuno benevolmente ti fa notare che è il mattaccino della sezione. Non si ferma mai, chiede a tutti qualche sigaretta e un po' di caffè, lo fa continuamente, tutto il giorno. Ha bisogno di aiuto, di un sostegno, ma dovrà fare una domandina pure lui. Gliela facciamo noi perché non sa scrivere. Sembra quasi il signor Martini di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Tutto davvero surreale. Cosa ci faccia qui dentro, poverino, uno così con il suo disagio mentale, non è dato sapere. Si cerca di aiutarlo per quanto possibile, anche se è stordito dagli psicofarmaci. È il carcere, bellezza. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, direbbe Edoardo Bennato. Arturo, Re Bibbia.
Anche oggi l'intero reparto femminile è stato risvegliato alle 5 della mattina dalle urla e dai blindi sbattuti di una delle tante psichiatriche in crisi. Che sia perché hai demoni in cella, perché in astinenza da fumo o da droga, perché ce l'ha con un'altra detenuta, con qualche agente, per questioni vere o immaginarie, è ora in fase di istruzione cella. Naturalmente a quell'ora non ci sono medici e il compito di calmarla spetta agli agenti, tra cui anche uomini del maschile. Salgono con i guanti neri, lunghi fino al gomito, di per sé una minaccia di percosse che però non ho mai visto dare, neanche quelle più violente. Al massimo ti trascinano con la forza per portarti in ospedale, da dove torni tipo zombie, dopo qualche giorno per la profusione di farmaci subiti e quando li smaltisci ricominci il ciclo, urla, preghiere, oggetti, insulti, ferite, risse, rapporti, tagli, che da quattro pareti riempiono di sé l'intera galera.
Buongiorno. Buongiorno ascoltatori, oggi siamo alle prese con un argomento molto importante che parla di psichiatria.
Quello che io posso dire in merito è che penso che sia, diciamo, un ambito piuttosto lasciato a se stesso, perché ci vorrebbe più assistenza. Le persone, diciamo, senza disturbi psichiatrici si trovano a dover gestire persone con disturbi psichiatrici e si sentono anche privi di strumenti per poterlo fare. Ci troviamo molto spesso con detenute, appunto, in astinenza da medicine, con medicine che non sono sufficienti o non sono neanche adatte, e anche noi ci troviamo in una situazione di spavento, di paura e di totale non gestione. Ecco.
Sarò brevissima, parlerò proprio di un'esperienza personale che ho vissuto, perché vivevo in una cella con due concelline molto difficili. Ho dovuto sedare addirittura una crisi di una concellina e purtroppo, devo dire, non starò lì a spiegare la situazione. Una persona che voleva uccidersi un giorno sì e l'altro no. Ho cercato di calmarla, ma siamo impotenti, non è facile fare questo, per forza ci vuole l'intervento delle assistenti, e tu che sei lì comunque all'interno della cella e che vedi questa situazione, la provi sulla tua pelle, ti rimane dentro ed è difficile cancellarla.
Buongiorno a tutti, sono Maila del femminile di Bollate e da 6 mesi che mi trovo in carcere. E purtroppo ho avuto 2 esperienze di 2 concelline con gravi problemi psichiatrici. Questa cosa mi ha destabilizzato molto, anche perché io arrivavo già con dei miei problemi, e quindi il dover pensare ad affrontare una carcerazione lunga e di figli a casa anche minori, insomma, problematiche mie a cui non potevo dedicarmi, perché dovevo dedicarmi a gestire queste persone, continuamente minacce di tagliarsi, suicidi, e io passavo le nottate intere a cercare di tranquillizzare. Mi sono rivolta alla polizia penitenziaria, quindi all'ispettore, educatrice, anche ai medici. Purtroppo la risposta è stata: dovete stare voi a cercare di tenerle calme. Questo è il compito del carcere, il carcere che deve prendersi carico di queste persone.
Gli OPG li hanno chiusi e forse è stato un bene, non lo so, ma le REMS che li sostituiscono accolgono solo i totalmente infermi di mente, e non tutti, perché sono poche, e tutti gli altri non hanno diritto a essere curati, visto che da noi la salute anche mentale è considerata un diritto e in carcere non si riesce a seguirli. E chi invece è psichiatrico non è, a sua volta, non ha diritto a trovarsi in carcere e non in manicomio?
Il GRC, giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arrivano i nostri amici musicisti che collaborano con Jailhouse Rock. Oggi ci propongono un tributo agli Assalti Frontali, è un pezzo originale di Francesco, come sempre si presentano da soli e quindi a Bollate lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Anche se sentite la mia voce, questa volta io giuro non c'entro niente. Salutiamo Francesco, che per questa cover ha fatto un tributo agli Assalti Frontali. Francesco, vuoi salutare qualcuno, dirci qualcosa?
Ciao a tutti i teleascoltatori. Niente, questa per me è stata un'ennesima esperienza e appunto è una sorta di tributo per gli Assalti Frontali. Tenendo il loro stile, ho cercato di fare una traccia similare nel mio stile, però.
Benissimo, c'è qui anche il nostro amico Benji, che vuoi dire qualcosa, Benji? No,
ciao,
niente,
a tutti.
Ciao a tutti. Santana, vuoi dire qualcosa?
Ciao a tutti.
Perfetto, un saluto e un abbraccio a Susanna e Patrizio, a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock e alla prossima cover. Ciao!
Ciao.
Ciao.
Sai, oggi va così, non cercarmi di capire. Non riesco a dormire, anche se scariche le pile. Passerò la notte disfandomi in locali. Vuoi spezzarmi le ali, cambiare tutti i miei piani. Non mi importa, lascerò il mio segno come gli assalti frontali. Incazzato col mio mood, fra che non funziona. Penso sia bloccato in un tour, tipo che mi abbandona. Provo ma non ci riesco, sì forse te l'ho chiesto. Una mano lava l'altra, terzo dito parte il gesto. Incazzato col mio mood, fra che non funziona. Penso sia bloccato in un tour, tipo che mi abbandona. Provo ma non ci riesco, sì forse te l'ho chiesto. Scusami la domanda, ma è vero quello che han detto di me? Sei rimasto un po' poco, il tempo ha fatto il suo gioco. Paragonato a te, non sappiamo molto, sei sempre stato un po' nascosto. Credevo di essere rimasto da solo oramai, pensando ai vuoti emotivi che tu non colmerai. Perché sai è troppo tardi, ho allungato sì i miei passi. Niente lacrime, è troppo facile. Però in fondo lo so che non è colpa tua. L'anima nostra cura, pesata in carattura. Sparisci portandoti via tutte le mie goodbyes, goodbye. Incazzato col mio mood, fra che non funziona. Penso sia bloccato in un tour, tipo che mi abbandona. Provo ma non ci riesco, sì forse te l'ho chiesto. Una mano lava l'altra, terzo dito parte il gesto. Incazzato col mio mood, fra che non funziona. Penso sia bloccato in un tour, tipo che mi abbandona. Provo ma non ci riesco, sì forse te l'ho chiesto. Scusami la domanda, ma è vero quello che han detto di me? Sono stati fatti dei danni, però meglio se ti calmi. Paragonati a te, nulla che ti sia richiesto, però se intervieni di me. Sono stati fatti dei danni, però meglio se ti calmi. Paragonati a te, nulla che ti sia richiesto, però se intervieni è meglio. Incazzato col mio mood, fra che non funziona. Penso sia bloccato in un tour, tipo che mi abbandona. Provo ma non ci riesco, sì forse te l'ho chiesto. Una mano lava l'altra, terzo dito parte il gesto. Incazzato col mio mood, fra che non funziona. Penso sia bloccato in un tour, tipo che mi abbandona. Provo ma non ci riesco, sì forse te l'ho chiesto. Scusami la domanda, ma è vero quello che han detto?
Ed era il tributo che i nostri amici musicisti da Bollate ci hanno proposto per gli assalti frontali. Come abbiamo detto, la produzione degli assalti frontali arriva fino ai nostri giorni, ma noi abbiamo tempo per ascoltare solamente un ultimo brano insieme e scegliamo di andare al 2011.
È l'anno in cui esce Profondo Rosso, settimo album in studio degli assalti frontali. Questa è Cattivi Maestri.
Stessa giungla, maltradita altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi. Aprite cassaforti, borse fuori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade Palinuro e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme serro le fila. Ma testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo moggi moggi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Pare basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee. Lì è rissa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione. Gente fessa, premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle pene. È stato bello, a voglia. È stato bello, a voglia. E lo rifamo, a voglia. A voglia. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. E sai dov'è la l'Akbar e dove è Shiraz. E perché il petrolio va sul gioco se il solare e il gas. Chi lo sa dove sta, meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ama, chi ha paura che reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama. E anche Che Guevara e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media 7 e
Sky. È stato bello, a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia. A voglia.
Andate nelle scuole, formati collettivi. Organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Che ammazzano più 10 belle che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi. Organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Che ammazzano più 10 belle che 10 pistole.
Pubblica, like e solidale. Noi la vogliamo pubblica, like e solidale. A questi gli andrà male. Finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale.
Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo. E leva il crocifisso e il minuto di silenzio. Finché ci siamo noi, a questi gli andrà male. La scuola sarà sempre ricca, like e solidale.
Cattivi maestri e J-Laus Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato al gruppo romano degli Assalti Frontali. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it e seguiteci anche su Facebook, su Instagram e su X. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita anche di venire suonati. Noi torniamo tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.
Jumping at a bed began to swing.